lettura che stiamo facendo della passione secondo il Vangelo di Marco, anche se adesso siamo nel pomeriggio, facciamo una deviazione del Vangelo di Giovanni, adesso spiego perché. E perché siamo arrivati questa mattina al cosiddetto primo processo giudaico, e che abbiamo seguito secondo il racconto di Marco, Gesù ha un altro processo, il processo romano, ed è Giovanni che lo sviluppa di più. E allora, ecco, facciamo questo, seguiamo il Vangelo di Giovanni. E allora, stiamo seguendo queste vicende, e mi piace prendere il titolo di una serie di libri di un cattolico, ricercatore, qui bisogna stare attenti, che si chiama Meyer. Meyer, è un cognome che suona ebreo, ma è cattolico americano, Joseph Meyer, e che si chiama appunto un ebreo marginale. Un ebreo marginale, mi piace questo titolo, no? E perché le vicende, noi stiamo da una parte raccontando una storia che di un uomo, di un ebreo, nella quale noi cristiani crediamo che il Dio dell'universo, che dalle cui mani è stata plasmata la terra, ecco questa immagine poetica, poi gli scienziati ci diranno che è stato il Big Bang o altre cose, ma in qualche modo noi siamo qui perché lui ci ha chiamati alla vita, e ogni uomo vive perché ogni cosa, ogni respiro, perché Dio lo benedice e pronuncia una parola di vita. Quel Dio che parla in tutte le storie degli uomini, in tutte le tradizioni religiose, dice tutto di sé, pensate, la pretesa cristiana, in le vicende di quest'uomo. Un uomo che è vissuto più o meno 2000 anni fa e di cui il mondo non se n'è accorto. E di lui direttamente non c'è scritto niente, ad eccezione di un piccolo passaggio di Giuseppe Flavio, che però è molto interpolato, molto discusso. Giuseppe Flavio, pensate, che scrive dei libri sulla storia di quel periodo, le antichità giudaiche, le guerre giudaiche, e scrive una pagina intera per Giovanni Battista, e ha quattro righe interpolate probabilmente da cristiani, come ci sono giunte a noi, su Gesù. Cioè, quindi, agli occhi del mondo, Giovanni Battista ha avuto più risonanza di Gesù. Cioè, allora, questo per dire, una considerazione, perché parto con questo, perché tante volte le cose che cambiano il mondo sono le più nascoste, anche le più piccole, rispetto a un mondo che ha bisogno sempre di grandi cose, di grandi parate. Forse anche noi cristiani dobbiamo imparare a non lamentarci di avere 15 ragazzi, non so, al gruppo del catechismo, quando una volta ne avevamo 150, e di non lamentarci se non riempiamo le nostre grandi chiese, no? Una volta erano tutte piene di chiese, di non lamentarci se abbiamo pochi preti, fossero buoni, quello è la cosa, ma no, noi perché continuiamo a vivere in questa cosa, no, che quando eravamo tutti noi, eccetera, eccetera. No, sapete che in Israele la comunità cattolica di espressione ebreofona, nel senso che in Palestina, Israele, ci sono i cristiani palestinesi che sempre più stanno andando via, purtroppo, ma ancora sono, non so, 0,6%, forse arriva all'1%, eccetera. E poi c'è la comunità cattolica di espressione araba. Poi c'è una piccolissima comunità cattolica di espressione ebraica, cioè loro celebrano e parlano ebraico. E allora noi, quando andiamo con i nostri gruppi a Interessante, incontriamo uno dei responsabili, che è un gesuita israeliano, ebreo, gesuita, E allora, parlando con lui, cioè alcune volte, ricordo una volta, parla di come questa comunità, che pure ha dei ragazzi, cioè, che sono fra l'altro i figli dei migranti filippini per la maggior parte, no? E che naturalmente, come anche i figli dei migranti che vengono qui, vanno a scuola e pian piano e cominciano a parlare più l'italiano che la loro lingua madre, così anche lì parlano più l'ebraico che la loro lingua madre, il tagalo, no? E allora, no, però diceva, la difficoltà è anche aiutare questi ragazzi a crescere in un contesto dove di cristianesimo non se ne parla per niente, perché a scuola la Pasqua non è la Pasqua di Gesù, è la Pasqua ebraica. Il Natale di Gesù non c'è, no? C'è la festa delle luci, la festa di Hanukkah a fine anno in genere, no? E allora, quindi in un contesto dove loro croci non ne vedono nessuna parte, non ci sono le croci nelle scuole, no? Ma tutti i simboli sono della cultura ebraica. Dove loro... E allora, quindi una signora della Puglia che ascoltando questo dal cuore dice... Ma è terribile, no? È terribile. E lui dice: no, è bellissimo. Dice, no? Cioè, come dire, la prospettiva, no? La prospettiva con cui si guardano le cose. Certo, sono difficoltà, ma è la prospettiva. Noi siamo la prospettiva, no? E allora è bene tornare alla storia di chi ha iniziato tutto, o di chi compie tutto, perché il compimento della storia del popolo di Israele, no? Di un uomo sempre più solo, abbandonato da tutti, che però non viene meno, non viene meno. È come i salmi dicono, Gesù, come l'Antico Testamento tante volte parla di Dio, che è come un guerriero, eccita il suo ardore. È un guerriero che si prepara alla battaglia e combatte per... Allora, in questa storia di un uomo abbandonato, vediamo un uomo che combatte per continuare a rivelare un padre di tutti, attraverso una fraternità concreta, anche con i suoi aguzzini, anche con i suoi aguzzini. In quella frase che Silvano Fausti, buonanima, diceva tante volte, che Dio tra gli uomini non ha nemici, ha solo figli. A solo figli. E Gesù ce lo narra in questa fraternità con tutti, questa ostinata fraternità. Ostinata fraternità. Ripeto, anche qui noi cerchiamo di contemplarla per essere affascinati da lui. Non prendiamola subito in maniera moralistica e da esempio, no? Allora Gesù è così, allora io quindi devo cercare di, quindi no. No, no, questo Gesù lo sta facendo con tutti noi. E allora poterlo sentire per me, negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, tante volte Ignazio invita l'esercitante a contemplare questo bambino che nasce per me. Questo Gesù che muore per me. Per me. Ciascuno lo dica per sé, no? Chiede di poterlo sentire per sé, questo amore ostinato. E allora il Giovanni nel capitolo 19 ci narra che conducono poi Gesù nella casa di Caifa, dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Ricordate, abbiamo accennato alla diversa cronologia di Giovanni rispetto ai sinottici, no? Per cui qui saremmo il venerdì mattina, cioè quindi, dato che la sera cominciava la Pasqua, loro non vogliono entrare per non contaminarsi. Fra l'altro, contaminarsi significava che uno non poteva mangiare la Pasqua, ma avrebbe dovuto purificarsi con delle preghiere, con dei riti, e rinviare la Pasqua di 2 settimane. Per cui immaginate, tutti quanti, qui ci sono i sommi sacerdoti, i funzionari, gente di livello, immagina che cena che dovevano fare la sera di Pasqua, no? Cioè, le loro mogli avevano preparato tutto quanto, no? Cioè, c'avevano sta grana che dovevano risolvere prima della festa, no? Interessante, no? E anche qui, questo per me è sempre un motivo di riflessione, no? Persone profondamente religiose, ma che non si fanno nessuno scrupolo a far fuori gli altri, no? A far fuori per il bene, no? Eccetera, persone che ritengono uno stato. E allora dice Pilato: dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Ricordate che il processo, cioè in qualche modo l'affidamento ai romani era necessario, perché la situazione politica era che la Giudea era nel grande impero romano, che governava lasciando una certa autonomia a questi ebrei che erano particolari, un po' problematici. Tant'è vero che da lì a poco ci saranno la prima rivolta giudaica e la seconda rivolta giudaica. E allora la politica era di lasciare una certa autonomia, governavano loro, i romani governavano loro, però in qualche modo a Gerusalemme c'era il Tempio, c'era il sommo sacerdote che aveva una certa autorità, aveva anche una guardia e un certo potere, non potevano mettere a morte nessuno. E Giuseppe Flavio ci dice che negli anni successivi Giacomo, fratello di Gesù, che è quel fratello del Signore di cui parlano i Vangeli, a un certo punto sarà buttato giù veramente dal Tempio e sarà ucciso, e dice che il sommo sacerdote Anano conosceva questa cosa ed era d'accordo. I romani destituiranno il sommo sacerdote, cioè come dire, voi non potete uccidere nessuno, avete fatto, il sommo sacerdote non è più il sommo sacerdote. E allora e fra l'altro Pilato non risiedeva, il procuratore romano non risiedeva abitualmente a Gerusalemme, perché vedete, per noi Gerusalemme è Gerusalemme, quindi quando andiamo con degli occhi eccetera, però dal punto di vista climatico e anche di, cioè si sta molto meglio a Cesarea Marittima, al mare, cioè voglio dire, in un clima molto più mite, in una città più ellenistica. Tra l'altro i procuratori, ci sono i resti del palazzo che si erano fatti lungo la scogliera, pensate che si erano costruiti una piscina interna al palazzo, cioè scavando tra gli scogli, cioè, i resti di questa piscina grande, cioè, quindi è una cosa e allora lì vivevano, e nella festa di Pasqua, che era la festa più importante, dovevano andare dei giorni a Gerusalemme per presiedere, no? Per fare dire siamo noi che comandiamo, per cui Pilato era lì. E allora e Giuseppe Flavio parla di Pilato. Noi abbiamo notizie oltre dai Vangeli di Pilato e non sono tanto positive, nel senso che era un uomo crudele, un uomo politico che non si fa scrupoli a fare inseguire degli insorti fin dentro il Tempio, fin all'altare dei sacrifici, cioè quasi alla zona dei sacerdoti. Questi corrono lì pensando che i soldati non si fermassero, lui ordina tranquillamente di andare ugualmente e di ammazzarli, no? Dove appunto si ammazzavano gli animali. No. E pensate che Pilato, ci dice Giuseppe Flavio, sarà mandato via dallo stesso imperatore in seguito alle continue ambasciate dei notabili di Gerusalemme, che gli andranno a presentare tutte le malefatte che lui faceva. Cioè a un certo punto persino l'imperatore dice basta e lo manda via, e non sappiamo le leggende, sapete ci sono varie leggende eccetera, ma storicamente non sappiamo dove poi sia finito. Questo per avere un po' anche un contesto storico delle figure di cui parla il Vangelo. E allora Pilato, vedete, lo uscì verso di loro, loro rimangono fuori, non entrano nel pretorio, nel palazzo dove appunto c'era Pilato. E c'è tutta una discussione, ma non ve l'accenno, su dove sia questo palazzo, perché a Gerusalemme poi si sono ritrovati i luoghi dove era la fortezza Antonia e dove c'era un altro palazzo, e sono due essenzialmente, quale dei due? Tra l'altro decidere quale dei due dato che poi il Santo Sepolcro invece è un luogo archeologicamente molto fondato. Io cito sempre Dan Bat, che è il più grande archeologo attualmente vivente israeliano, che è un ebreo ateo, e lui dice, e l'ho ascoltato più volte direttamente, che dice che il Santo Sepolcro è uno dei luoghi più sicuri dal punto di vista archeologico di Gerusalemme, detto da lui. E allora abbiamo il punto finale, abbiamo due punti che potrebbero essere i luoghi dove Pilato giudica e condanna Gesù. Da uno dei due punti, cioè dal punto da cui si sceglie, partono le Vie Crucis, no? E quindi a seconda dei punti, però quindi non sappiamo qual è. Allora, comunque, tornando alla parola, vedete, Pilato esce, va verso di loro. Che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. È interessante questa dinamica di domanda e risposta, no? Pilato si vede arrivare questo gruppo dei sommi sacerdoti con uno legato e domanda: che cosa ha fatto? E loro non gli rispondono. Della serie, cioè, lui dice: che cosa ha fatto? E loro dicono: se non fosse un malfattore, non te l'avremmo portato. Cioè, della serie: a te non interessa che cosa ha fatto, no? Cioè, come dire, non c'entra. Noi l'abbiamo già giudicato e vedremo, deve essere messo a morte. A te, dato che non possiamo noi ucciderlo, tu lo devi fare. Vedete, la connivenza dei poteri, dove uno tiene l'altro in qualche modo. Sapete che un'altra informazione storica, che io credo che siano importanti anche queste cose, spero di non annoiarvi, ma è importante per capire, perché le vicende, in qualche modo, qualcosa della storia è un po' più vicino, noi possiamo sapere. La carica del sommo sacerdote era decisa ogni anno, era annuale, ed era decisa ogni anno dai romani con un'asta. Sì, cioè i romani davano la carica di sommo sacerdote nel tempo di Gesù a chi ogni anno pagava di più. La famiglia di Caifa, di cui è famiglia di Anna, suo suocero, che era quello che era il boss, avevano una produzione di balsamo e di profumi. Fra l'altro a Engedi, sapete, i profumi poi venivano utilizzati anche molto anche nei sacrifici romani dei pagani, no? Sapete perché si usava molto l'incenso? Perché bruciare la carne puzzava, e allora, no, si faceva questo profumo, eccetera, e quindi partecipavano molto del sacro in qualche modo, no? E poi anche l'uso civile, l'uso eccetera. Era una famiglia molto possidente, pagava, quindi per molti anni è stato Caifa il sommo sacerdote. Per cui vedete, come dire, no? C'è sempre dei collegamenti. Allora, questi gli dicono: se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Vedete, è un malfattore e deve essere messo a morte. È già deciso, cioè, come dire, noi non lo possiamo uccidere, è un malfattore, deve essere messo a morte, tu devi uccidere. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Attenzione a come Pilato comincia a fare il suo mestiere. Fino adesso, nel Vangelo di Giovanni, mai Gesù era stato chiamato e mai lui si era detto re dei giudei. Perché Pilato parte con l'accusa, cioè la domanda, cominciando a chiamarlo re dei giudei? Perché vedete, che uno si faccia figlio di Dio ai romani, che gli frega. Cioè, la serie, cioè, sono tanti, no? Figlio di Dio l'imperatore, ma con tutti sti voti, e poi basta guardarlo, no, uno così dici: ma dov'è, no? Dategli un calcio, no? Un po' di botte, cacciatelo via. Ma che uno si faccia re? Eh no, No, di re ce n'è uno solo. E cominciare a farsi re significa cominciare a fare politica, no? E se si fa politica le cose cominciano a diventare serie e gli interessa. Vedete, Pilato comincia a impostare le cose, a fare il suo mestiere. A malavoglia, vediamo un po', però, come dire, no? Come tutti quelli che in qualche modo vedremo, la coscienza è ormai messa in secondo piano. Devono, per ragioni di Stato, per ragioni, no, di convenienza, eccetera, far andare avanti le cose così, quello che è. Tant'è vero che Gesù gli rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Interessante, no? Cioè che Gesù rimanda al suo cuore. Cioè, tu mi chiami re dei giudei, tu che dici? Tu sei un uomo, hai un cuore, una coscienza, l'intelligenza. Bene, questo lo dici da te? Meglio, tu da te che dici? E Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente, i tuoi capi, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Vedete, rispetto a Gesù che cerca di incontrare l'uomo, lui dice, lui si tira fuori, come dire: oh, sono cose vostre, adesso non pensare di implicare me in beghe vostre. La tua gente, i tuoi capi mi hanno consegnato a me, ti hanno consegnato a me per uccidere. Queste sono cose tue. Adesso che tu mi chiedi il mio parere, non te lo devo dare. Cioè, no. Come dire, veramente la coscienza è un fardello che molti, in molti si cerca di evitare, di portare, di ascoltare. Le tristi vicende che abbiamo ricordato durante il mese di marzo, noi a Bari, io faccio il cappellano universitario, e l'università è l'università intitolata ad Aldo Moro. Vicino proprio alla cappella c'è una stanzetta dove hanno inventato un museo così pubblico, inventando che lui veniva lì a, non è vero, cioè, ma comunque, però come dire, dobbiamo fare qualcosa, no? Cioè, quest'uomo che è stato, no, come dire, ucciso dalla ragion di Stato per tanti versi, e dove le coscienze degli uomini si sono tirate indietro, adesso ne facciamo. Lo saltiamo, lo celebriamo. Ricorda quello che Gesù dice, no? Prima uccidete i profeti e poi li fate gli altari. Che bravi che siete, no? Prima li uccidete. E allora Gesù dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Vedete, Pilato ha impostato la cosa sul binario dell'essere re e di voler fare un regno, e che è vero che Gesù poi nella predicazione soprattutto dei sinottici parlerà del regno di Dio, no? Che lui viene a portare. E fra l'altro ricordate che nell'unica preghiera che il Signore ci ha insegnato e che noi ripetiamo ogni giorno, sicuramente nelle celebrazioni eucaristiche, noi chiediamo che venga il suo regno, venga il tuo regno, no? Però qui Gesù dice, attenzione, dice: il mio regno non è di questo, non è di qua giù. Attenzione, non è da intendere che il mio regno è nell'alto dei cieli, è in un altro mondo, per cui, come dire, come certa predicazione cristiana per dei secoli ha portato avanti dicendo: vabbè, qui è una valle di lacrime, ma dall'altra parte lì sarà tutto, no? Qui che vuoi il peccato, le cose, però dobbiamo sopportare tutto, anche le ingiustizie, perché dall'altra parte. No, Dio si è fatto carne, Dio vuol salvare questa carne. E allora in qualche modo Gesù dice: il mio regno non è da questo mondo. Cioè, nel senso, mondo, dice, non si afferma a partire dalla logica del mondo. La logica del mondo nel Vangelo di Giovanni è la logica dell'uomo che pensa di costruire il suo regno con che cosa? Col denaro, col potere, con l'esaltazione dell'immagine di sé, col diventare qualcuno. con le dinamiche di menzogna, di uccisione, di violenza, di abuso. E allora Gesù dice: il mio modo di regnare non ha questa logica. Non ha questa logica. E guardate che questo ci coinvolge perché il nostro voler essere di Gesù e il nostro entrare in una dinamica di un popolo sacerdotale, profetico e regale, dice che in qualche modo noi siamo coinvolti in un modo di vivere la regalità che ha a che fare con Gesù, no? E non ha a che fare con la logica di Gesù e non la logica del mondo. E non la logica del mondo. Non si sente? Metto più vicino. Sì. Allora non è dalla logica del mondo. Perché dice Gesù: se fosse dalla logica del mondo, i miei servitori avrebbero combattuto. No, avrebbero combattuto per difendere. Ma il mio modo di regnare non è un modo di regnare che viene, che si afferma con la violenza, col potere, con la forza, eccetera. Non so se, non credo che in altre parti d'Italia si facciano sempre meno le processioni, no? Ma la festa di Cristo Re alla fine dell'anno la facciamo tutti. E la festa di Cristo Re dovrebbe essere la fine dell'anno liturgico, no? Che, nel quale noi diciamo al mondo: lui è il nostro punto di riferimento. Cioè, per essere uomini, per essere donne, per in qualche modo vivere, lui è il nostro punto di riferimento. Il suo modo di regnare ci ispira, ci speriamo, abbiamo speranza perché lui non si abbandona. E allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Cioè, vedete, in questo "tu lo dici" c'è il fatto di dire, Pilato dice: ah, dunque, bene, allora io ho impostato bene la cosa, no, nel dire tu ti pretendi di essere re. E Gesù gli rimanda a lui, no, di dire: bene, tu lo dici, e che dici? Guardandomi, ascoltandomi nel mio modo di regnare. Vedete, Gesù in qualche modo, cioè, come dire, vuole entrare in dialogo con noi. Vuole entrare in dialogo con noi, con ciascuno. Questo Gesù che sempre più sta diventando un oggetto nelle mani, cerca di entrare in dialogo con ciascuno. La cosa che più ha fatto infuriare, indignare Gesù era il cuore duro che taceva e non voleva entrare in dialogo. Ricordate quando nel capitolo 3 di Marco Gesù entra di sabato in una sinagoga e c'è un uomo dalla mano inaridita, e gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere, no, se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. E allora lui, sentendo questa ostilità, chiede all'uomo di andare in mezzo e domanda e dice: è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? È lecito salvare una vita oppure perderla? Che dite? Ma essi tacevano e non dicevano niente. Vedete, è l'atteggiamento di chi ha già deciso tutto, pensa di, come alcune volte ci può essere, no? Quella prepotenza, quella superbia, è l'orgoglio. Sapete che fra le malattie spirituali, che sono i cosiddetti vizi capitali, che stiamo meno male recuperando, il peggiore di tutti è l'orgoglio. È l'orgoglio. Perché l'orgoglio è un io, come dire, smisurato, gonfiato, no? Per cui io sono Dio. Ma il Dio, non il Dio di Gesù Cristo, il Dio che... Dio che sa tutto, il Dio che ha sempre ragione, il Dio che non ha bisogno di ascoltare, perché è un Dio gonfiato. E allora, di fronte a questo tacere, Gesù si indignò, anzi adiratosi, cioè della sé non è possibile, non è possibile che il cuore dell'uomo sia così duro. E allora vedete, tu lo dici: per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: cos'è la verità? Una domanda impostata male, perché per noi cristiani la domanda è: chi è la verità? Cioè la verità, che è una grande domanda, cos'è, chi è? Per i cristiani è una persona, è qualcosa di vivo, qualcuno che ti parla. La verità ha a che fare con la vita. Vi ricordate che poi Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà: io sono la via, la verità, la vita. Una verità che fa vivere. E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Vi tra loro usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Voi volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Vedete, appunto, da quello che il Vangelo ci dice, Pilato non ci sta immediatamente a farsi coinvolgere, a farsi usare in questa vicenda, che è chiaramente una vicenda sporca, una vicenda per cui, no, dice che appunto non vede nessuna colpa. C'era quest'usanza, attenzione, non abbiamo trovato ancora documenti che ci extra biblici che ci parlino di quest'usanza, però è verosimile, c'è un gesto populistico, no, nella festa di Pasqua, nella festa più importante, di liberare, no, un uomo che appunto che la folla avrebbe acclamato, no? un uomo messo in carcere che la folla avrebbe acclamato. Per cui, come sappiamo, viene uno di questi, era Barabba, che era un brigante. Di per sé si potrebbe dire che, come anche gli altri Vangeli ci dicono, che era un sobillatore, cioè non era semplicemente un delinquente, diciamo, no, di delitti comuni, era uno di quelli che erano stati implicati in una rivolta, avevano commesso un omicidio. Per cui c'è anche un certo tipo, qui l'idea di un certo tipo di voler regnare, di creare un regno, no? Attraverso l'uso della forza, della violenza e dell'omicidio. Allora, come sapete, cosa significa Barabba? No, il nome è Barabba. Barabba significa figlio del padre. E sapete che Barabba a quel tempo era come Gennaro Esposito a Napoli, cioè nel senso che i trovatelli venivano esposti, no? C'era la ruota dove si lasciavano i figli, gli orfani, e venivano esposti, da lì viene Esposito. Allora in qualche modo Barabba dice un trovatello, e se volete simbolicamente un'umanità che ha perso il padre, in qualche modo fa riferimento, richiama a una paternità negata, a una relazione già dall'inizio interrotta, Adamo ed Eva con Dio, e a una relazione già problematica, anche quella interrotta tra fratelli, cioè Barabba senza padre è ammazzato un altro, per cui se volete è Adamo ed è Caino. E allora c'è simbolicamente, no? Sappiamo che Pilato chiederà, la folla mossa dai sommi sacerdoti chiederà la liberazione di Barabba, e allora avviene questo scambio, no? Tra Barabba e, attenzione, un altro Barabba, Gesù. Gesù in qualche modo si è presentato come figlio del padre, a narrare un volto di padre. E allora, come dire, c'è uno scambio, no? Tra un certo Barabba e un altro tipo di Barabba. che prende il posto di Barabba. In qualche modo Gesù, vedete, in amarci fino alla fine ha le sue conseguenze, cioè significa prendere su di sé il nostro male, caricarsi dei nostri dolori. Ricordate poi come ci sarà quel canto del servo del Signore, no? Di Isaia, che dirà: si è fatto carico delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, no? E in questa fraternità ostinata per parlare a tutti e per riconciliarci tra noi, lui prende su di sé le conseguenze del nostro male. Il nostro male ha delle conseguenze. Il nostro male ci ammazza. Vedete, nella superficialità un po' della nostra vita e della nostra vita cristiana, noi non riusciamo a renderci più conto della vita e della morte, del male e del bene. Se vi capita ancora di confessarvi, ma io dall'altra parte, cioè no, in questa, diciamo, cosa un po' in disuso ormai, mi capita sempre più di incontrare persone che alcune vengono semplicemente a chiedere dei consigli, delle cose, e rispetto alle quali io alla fine dico: guarda, no, invece della soluzione io ti do una benedizione, perché mi sembra che non c'è niente, no? Loro non capiscono, perché non si sa neanche qual è la differenza tra la benedizione e io dico: vabbè, ok, no, okay. E altri arrivano e dicono: padre, mi domandi qualche cosa?
Non so che dire,
perché io non so che dire. Cioè, noi non sappiamo chiamare male il male, e non sappiamo neanche cogliere cos'è veramente il male, cioè legato, non tanto, vedete, perché noi sempre stiamo lì a scusarci, sempre lì a doverci assolvere, sempre lì a dover in qualche modo dire: sì, però c'è stato questo, però il motivo era quest'altro, no? Cioè, come nei film anche americani, no? Cioè, quello ha ammazzato 10 persone, sì, ma perché quando era piccolo la mamma non li vedeva, e allora che vuoi, ti capita, no? Cioè, no, è così. Cioè, come dire, dobbiamo sempre giustificare quello che... Ma il problema non è giustificare, il problema è rendersi conto che il male uccide. E che poi, soprattutto questo, quello che Dio vuole non è condannarti, ma tirarti fuori, farti vivere. Farti vivere. Guardate che noi in fondo possiamo cogliere il male e la morte se cogliamo cos'è la vita. Se abbiamo gustato in qualche modo cos'è la vita, se cominciamo ad amare la vita. E allora, ecco, no, è questo Signore che porta su di sé, no, la nostra morte, comincia a portarla. Vediamo se parte. Ecco. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve, re di Giudei, e gli davano schiaffi. Se vi capita di leggere, anche c'è un libretto piccolo, molto, come sempre, di facile lettura, ma profondo, come era Martini. C'è un libretto della Borla, addirittura, quindi un po' di anni fa, che si chiama Il Vangelo di Giovanni. E allora lì Martini spiega bene come le scene, il racconto della passione, nei capitoli 18, 19, 20 di Giovanni, è costruito con delle scene messe in maniera, come si può dire, che la prima corrisponde alla settima, la seconda corrisponde alla sesta, la terza alla quinta, no? Fino alla quarta, che è il culmine, in maniera concentrica, ecco, no? In maniera concentrica. E fa vedere come il centro è questo. E questa scena. Cioè, che è una scena terribile, era la scena che fra l'altro era solita in questi contesti, perché sapete, che era il diletto, lo sfogo dei militari. I militari, la vita militare non è una bella vita, nel senso che è una vita che poi mangia sangue e violenza. E allora queste persone, con tutta questa cosa che vivono, che devono portare dentro, guardate che questo, se avete qualcuno che oggi, di questi nostri militari che vanno per missioni di cui non devono dire niente, neanche alla moglie, e che poi si portano dietro delle ferite, che chissà che cosa succede, no? Di questa guerra, terza guerra mondiale, come Papa Francesco sta dicendo, in cui ci siamo dentro, ma diffusa, no? Portano dentro quello che sono costretti a fare, in qualche modo li fa. E allora dovevano in qualche modo sfogare questa rabbia, e questo avveniva anche nei condannati, in qualche modo, no? Per cui questo flagello è una scena terribile, e allo stesso tempo Giovanni dice, guardate, questo è quello che sta avvenendo, e allo stesso tempo è la gloria, è la gloria, perché vedete, questa coronazione di spine, questo mettergli il mantello di porpora, questo re burla, e anche Giovanni sta dicendo, guardate, questo è il nostro re. Il re nella storia di Israele aveva due funzioni fondamentali. La prima funzione era quella di essere segno, istituzione di unità. Le 12 tribù a un certo punto chiedono il re per diventare qualcosa di stabile. Allora il re è l'istituzione che unifica. E dall'altra parte il re amministrava la giustizia. E la giustizia è porre le giuste relazioni che ci permettano di vivere. E allora in qualche modo, vedete, qui c'è questo re. Lui ci unifica nel suo amore per tutti, nel suo amore infuso. E in lui è possibile camminare, no, in vie giuste di vita, in vie di giustizia. E fra l'altro questo dargli schiaffi, questo prenderlo in giro, gli davano schiaffi, anche qui è una scena terribile. E dall'altra parte Giovanni dice, guardate, i profeti dicono, no, che quando verrà il Messia tutti i popoli verranno portandogli doni. Noi che cosa possiamo donare a Gesù? Il nostro male, la nostra violenza. In qualche modo il nostro schiaffeggiarci, il nostro non comprenderci, il nostro giudicarci, il nostro scontrarci, la nostra inimicizia, questo noi. Pensate, anche il profeta Osea, che è stato un uomo straordinario, il profeta di Osea è straordinario, in qualche modo è come se lui dicesse, Osea dice al popolo, guardate, che noi, a un popolo che diceva, ma noi siamo il popolo scelto da Dio, noi siamo, possiamo gloriarci della storia di salvezza, di quello che Dio ha fatto per noi, eccetera, eccetera. Lui diceva, guardate che l'unica cosa di cui possiamo gloriarci è il nostro peccato. E guardate, qui non è da guardare soltanto le nostre vicende personali, pure importanti, eppure sono la nostra vita, ma guardiamo il nostro mondo. Guardiamo il nostro mondo. E allora, come dire, questo, le dinamiche del mondo, no? Pilato uscì fuori di nuovo e disse, ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Vedete, lo fa flagellare, quasi nella speranza di poter dire, ok, lo punisco, e basta. Perché non mi sembra che... E allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro, ecco l'uomo. Interessante, no? Perché ecco l'uomo, e in quest'uomo flagellato, rondante di sangue, sapete che il flagello era qualcosa da cui alcuni non si alzavano più, cioè era fatto in maniera con queste buste con, no, dei pezzi di metallo che scarnificavano, ogni colpo tirava via, no? Per cui alcuni o morivano sotto lì o rimanevano segnati per sempre. Allora possiamo immaginare questo Gesù, no? Che, attenzione, qui non è da cogliere soltanto in, non è da cogliere in termini doloristici, no? Cioè, poverino Gesù, come sta soffrendo, eccetera. No, ma perché in qualche modo in queste vicende, come dire, ci viene rivelato il nostro volto. Questo noi ci facciamo. Questo non ci facciamo. Gli uni con gli altri, questo non ci facciamo. E Gesù ce lo prende su di sé, continuando a essere con noi. E allora, come lo videro i capi dei sacerdoti e le guardie, dissero: crocifigilo, crocifigilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi, crocifiggetelo. Io in lui non trovo alcuna colpa. E risposero i giudei: noi abbiamo una legge, secondo la legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Vedete, viene fuori il motivo del loro voler uccidere Gesù. Quello che all'inizio non era uscito, adesso viene fuori. Cioè, lui si è fatto figlio di Dio. Cioè, della serie, il Dio di cui lui si è fatto figlio e che presenta non ci interessa. Non ci interessa. E guardate che la Chiesa, la comunità cristiana, quando sceglie altri modi per vivere, per regnare, che non sono secondo la logica di Gesù, sta dicendo questo. Sta dicendo: il Dio di Gesù Cristo non ci interessa, cioè ci va bene per le ricchiette, ci va bene per dare un po' la cosa, ma sulle cose importanti, sulla gestione del denaro, dei milioni, sulla gestione del potere, noi abbiamo un altro Dio. Crocifiggi, non ci interessa. Vedete, noi dobbiamo far fuori perché lui si è un problema? È un problema religioso? Sì, ma è un problema che la sua immagine di Dio. Vedete, Gesù viene rifiutato perché per l'immagine di Dio che porta. Viene rifiutato per l'immagine di un Dio che, come sappiamo, perdona prima. E noi gli uomini religiosi in qualche modo accettiamo il perdono, come dire, anche noi stessi tante volte, come dire, che uno ci perdoni senza essercelo meritato non va bene, no? Perché in un momento io prima faccio di tutto, faccio un po' di penitenze, mi sconto un po', mi autoflagello per scontare, e poi una volta che l'ho fatto adesso puoi perdonarmi, no? Come dire, me lo sono comprato perché sono io che ho capito, che ho fatto, eccetera eccetera, quindi adesso tu mi devi perdonare, perché, no? Invece il perdono dato prima è qualcosa che è totalmente gratuito. Pensate anche alla donna del brano dell'adultera, che Gesù le dice: neanch'io ti condanno, no? Fra l'altro se ne vanno tutti, Gesù la guarda, rimane lui con la donna, e fra l'altro Gesù dice: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? E uno dice: Gesù, chi stai a dire? Cioè, voglio dire, no, ti guardi, no? È una cosa lampante che non c'è nessuno, no? No, ma Gesù lo dice perché lei deve cogliere quella situazione, perché lei deve parlare, no? Deve dire: signore, nessuno, bene, neanche io ti condanno. Va, chi ne sappiamo di questa donna che viveva una relazione extraconiugale dove era stata beccata in flagrante adulterio? Se questa donna lascerà il marito, lascerà l'amante, chi ne sappiamo? Tornerà a cadere? Gesù l'ha perdonato. Gesù l'ha perdonato. Allora, un perdono dato prima alle persone religiose non va giù. E allora, crocifiggilo. Dice, all'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura. Interessante, no? Adesso gli hanno detto il motivo per cui vogliono far fuori Gesù, che ha a che fare con la loro religione. E lui ne capiva poco, però un po' doveva conoscere, però al di là di tutto, vedete, quando le cose cominciano a diventare, a scendere sul versante della religione, anche se non è la tua, cioè, come dire, noi stessi rimaniamo un po' tutti, perché un po' tutti i religiosi, anche gli atei di una religione naturale, come dire, no? Qualcosa c'è. E sapete che anche gli uomini politici più famosi in larga parte sono tutti un po' superstiziosi, consultano alcune volte dei maghi, delle cose per sapere, che c'è quella, no? Che tutti quanti, no? Allora già Pilato rispetto a questa cosa ebbe ancora più paura. E entra da Gesù e gli dice: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà, il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Vedete, questa frase può essere letta in diversi modi, no? Può essere letta nel dire a Pilato che si arroga il potere di vita o di morte, cioè i potenti che pensano di avere in mano la vita degli altri e la morte degli altri, no? E il fatto di dire: guarda, tu sei dentro un ingranaggio, no? Di cui anche tu non hai il potere, no? Per cui chi ti ha dato questo potere in qualche modo. Dall'altra parte, vedete, se tutto questo è voluto dagli uomini, ma in questo volere negativo degli uomini c'è un volere di Dio che vuole continuarci ad amare, no? Anche di fronte al nostro rifiuto, è questo Dio che prende su di sé il peccato più grande, il nostro peccato. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: se liberi costui non sei amico di Cesare, chiunque si fa re si mette contro Cesare. Dite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbatà. Attenzione, questa frase dei giudei è la chiave di volta. Qui Pilato lo abbandona. E perché lo abbandona? Perché gli dicono: se liberi costui, si rendono conto che Pilato vuole liberarlo, no? Se liberi costui, ti denunciamo a Cesare. Facciamo sapere a Cesare che tu non sei suo amico, perché liberi colui, uno che si vuole fare re, e tu non hai sistemato questa cosa come sarebbe dovuta. Cioè, come dire, ti roviniamo la carriera. E vedete, i potenti di questo mondo sono buoni fin tanto che non devono pagare in prima persona. Per cui fin tanto che possono fare con cose non loro, no? Allora sì, ti fanno i sorrisi, ma sì, ti vengono incontro. Nel momento in cui per aiutarti veramente devono giocarsi, e allora viene fuori il loro vero volto. E quindi il dire, ecco, vedete, è come se Pilato, consegnandolo, dice a Gesù: caro Gesù, io ho cercato di fare quello che potevo, ma sai cos'è? Ho famiglia, c'ho i miei figli, c'ho la mia famiglia, c'ho la mia carriera, non è che io posso fermarmi in questo schifo di terra che è qui in Oriente, eccetera, no? Io vorrei andare avanti, eccetera. Non mi posso rovinare la carriera per te. E allora lo fa sedere, lo fece sedere, Pilato fece condurre Gesù e sedette in tribunale nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbatà. E anche in quel librettino di Martini spiega come questo sedette, non si sa bene a chi si riferisce, perché da una parte si potrebbe leggere che Pilato siede, no, sul luogo dove si sedeva per giudicare, però molti leggono fece sedere Gesù. Cioè, quasi come a dire, no? Lui è da una parte sconfitto in questo aver voluto in qualche modo salvare Gesù, fino a un certo punto, glielo deve dare la vinta a questi capi dei sacerdoti, però è come dire, fa un ultimo affronto, no? Gli fa sedere sul luogo dove lui giudicava Gesù, E allora dice: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. E allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Vedete, Gesù siede dove lui giudicava. E nel Vangelo di Giovanni Gesù non è venuto a giudicare nessuno, e allo stesso tempo Gesù giudica. In che senso? Nel senso che lui non è venuto a giudicare e a condannare nessuno, ma di fronte al suo dono ciascuno di noi deve scegliere, e in qualche modo il giudizio lo facciamo noi. Di fronte a lui, no, flagellato, re burla, rivestito di porpora. Fra l'altro, questa porpora, sapete che la porpora era il tessuto che era interno alla alla cassa del, come si chiama, l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza, dove era la presenza sacramentale di Dio, era rivestita all'interno di porpora. Allora questo fatto che Giovanni lo sta sottolineando, lo sta dicendo: guardate che no, lì anche in questo modo c'è qualcosa. E loro vengono a dire la bestemmia più grande: non abbiamo altro re che Cesare. Gli ebrei erano, come dire, il loro orgoglio era dire: non abbiamo altro re che Adonai, che è il Signore. Viene fuori la loro verità: non abbiamo altro re che Cesare. Torniamo a Marco per concludere il nostro cammino verso la croce. Dice: e lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Vedete, Gesù non ce la fa, nel senso che poi ciò che si portava della croce, noi tante volte abbiamo le immagini di un Gesù che porta tutta la croce, ma in realtà gli storici e gli archeologi ci dicono che i condannati portavano solo il braccio orizzontale, il braccio verticale era piantato, ma è anche questo è comprensibile, non è che loro ogni volta dovevano stare lì a fare il buco, mettere la croce, braccio verticale era piantato, i condannati portavano il braccio orizzontale. E però possiamo immaginare, come il Vangelo ci dice, che Gesù è così segnato, così minato, che non ce la fa. E allora, dato che lo spettacolo non poteva finire lì, e i soldati si guardano attorno e guardano uno che è un contadino, viene dalla campagna, quindi probabilmente, anzi sicuramente, messo bene fisicamente, e lo prendono, lo costrinsero, lo prendono e lo sbattono in mezzo, no? E lo costrinsero ad aiutare Gesù a portare la croce. E per quest'uomo possiamo immaginare che probabilmente quest'uomo che si era avvicinato, i curiosi, sapete, no? In autostrada, un incidente, tutti si fermano, eccetera, c'è un gusto a vedere le situazioni, no? Questo qui era uno, possiamo immaginare verosimilmente, che tornava dalla campagna. Fra l'altro era venerdì pomeriggio, no? La sera iniziava il sabato. Io immagino che la moglie gli aveva detto: mi raccomando, torna a casa presto stasera, cioè, c'è anche tua madre che viene, almeno stasera viene a casa, cioè, c'è la cena pasquale, per cui lui stava tornando a casa e non l'avesse mai fatto. Si avvicina perché vede questo corteo di soldati, qualche casino è successo, stanno ammazzando qualche delinquente, per cui si avvicina, non l'avesse mai fatto, perché lo prendono e lo sbattono in mezzo. E questo qui, avere contatto col sangue, faceva diventare impuri, gli era saltata la Pasqua. Vada a dire al mondo. No, vada a dire al mondo. cioè che non volevo, sai, non, sei il solito, hai rovinato tutto, no? Il solito, poi guarda, io non volevo, no, tu devi venire direttamente a casa, ma il problema è che due tuoi amici, quello è, perché così lui non poteva più celebrare la Pasqua, doveva aspettare 2 settimane, purificarsi, dopodiché avrebbe celebrato la Pasqua. Per cui immaginiamo com'era incazzato, cioè, no, perché già pensava a quello che la moglie gli aveva detto, no? Cioè, che era una, permettetemi, anche se il contesto non è un contesto molto serio, è drammatico, però una piccola battuta, tanto per dire i mariti come no, che temono le mogli. Una volta ero in un'edicola con un mio amico edicolante, allora arriva uno e gli dice: guarda, mia moglie mi ha detto che questo buono può ritirare un giornale, eccetera. Allora il mio edicolante dice: guarda, io ho già detto a tua moglie che questo buono vale solo la domenica, non il mercoledì, per cui non, oggi lo devi pagare. Allora il marito dice: dai, lo pago, ma non dire niente a mia moglie. Allora per cui immaginate, scusate, questa sono più forte di me, ma cosa doveva pensare quest'uomo, no? Ed era, no, pensando alla moglie, arrabbiato verso questo qui che non conosceva neanche, che, no? E che se lo stava finendo in quel modo, qualcosa aveva fatto. Pensate, paradossalmente lui, senza saperlo, però Marco ci dice in qualche modo che lo saprà dopo, sta aiutando il Signore a compiere la sua opera di salvezza. Non lo sa. Perché lo saprà dopo? Perché Marco, l'evangelista, dice: guardate, questo è il padre di Alessandro e Rufo, cioè quindi di 2 persone che poi la comunità cristiana conosceva. E quindi in qualche modo il padre gli avranno dopo parlato, gli avrà. Ma anche questo, no? Cioè, lui è stato accanto a quest'uomo. E qualcosa di quest'uomo, al di là della rabbia, di quello che, no, immediatamente deve averlo colpito. E guardate che lui sta ricevendo quello che Pietro aveva detto: se anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. E non aveva ricevuto. Quando anni fa furono uccisi quei gesuiti in Salvador, vi ricordate, ormai è passato un po' di anni, il Cardinal Martini diceva: anche se è difficile coglierlo, ma morire per Cristo è un grande dono. E non è dato a tutti. E allora conducono Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. E poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta, con il motivo della sua condanna, diceva: il re dei Giudei. E con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Ecco, il luogo del cranio, per chi è stato in Terra Santa e anche al sepolcro, il Santo Sepolcro, sa che non deve pensare a una montagna o una collina, ma deve pensare invece a una cava abbandonata. Ancora oggi dalla strada al punto più basso del Santo Sepolcro sono 9 metri sotto. Quindi una cava abbandonata dove c'erano degli spuntoni, e dobbiamo immaginare che su questi spuntoni in vista c'erano le esecuzioni. E allora Gesù viene spogliato completamente, noi non riusciamo a reggere nelle nostre rappresentazioni del crocifisso la nudità completa di Gesù, e però nella realtà era così, perché venivano spogliati di tutto, anche della dignità. E venivano crocifissi, sapete, la cosa è che mentre abbiamo capito che non erano crocifissi perché per me come venivano crocifissi, uno dice: come i nostri, quelle sono rappresentazioni, ma la scienza, l'archeologia ci aiuta a cogliere che intanto venivano crocifissi qui per le mani, dove appunto regge, probabilmente venivano anche un po' legati. E da parte dei piedi, una scoperta archeologica alla fine degli anni 90 in Israele di un calcagno di un crocifisso, è stata scoperta una fossa comune del primo secolo dopo Cristo dove è stato ritrovato il calcagno di un crocifisso. E uno dice: come mai si è capito che quel calcagno era di un crocifisso? Perché c'era il chiodo. Cioè, perché quest'uomo era stato staccato dalla croce e buttato nella fossa comune. E allora questo chiodo, che dobbiamo immaginare il piede, cioè noi normalmente immaginiamo, no, che c'era una base, i nostri crocifissi ci fanno vedere una base su cui si mettono tutti e due i piedi e il chiodo dall'alto. Invece questo ci fa vedere invece che non c'era nessuna base e che il palo, allora un piede veniva messo da una parte e inchiodato, non dall'alto ma dal lato, l'altro piede è messo dall'altra parte e inchiodato, per cui il condannato poggiava sulle sue ossa, non poggiava. La crocifissione era un supplizio terribile, ricordate, tanto terribile che i cittadini romani ne erano esenti. Dovevano magari, a un certo punto dovevano essere uccisi, sì, ma non per crocifissione. E come sapete si moriva in qualche modo per asfissia, no? Perché no, tu andai giù. E allora e fra l'altro anche dal punto di vista religioso, maledetto l'uomo che pende dal legno, no? Cioè essere sollevato da terra ma non essere in cielo, in qualche modo sono un po' sollevato, vuol dire si è rifiutato sia la terra sia il cielo, ti hanno vomitato per quello che hai fatto, sia la terra sia il cielo ti hanno vomitato, sei uno scarto, sei un rifiuto. Guardate che Gesù non muore da profeta, agli occhi del popolo Gesù muore da malfattore. E notate, per rendere ancora più la scena, no, che è un malfattore, due malfattori verranno crocifissi, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Cosa ci ricorda chi abbiamo cominciato a leggere giovedì mattina, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra? La domanda di Giacomo e Giovanni, ricordate? Chi volevano sedere uno alla sua destra e uno alla sua sinistra? E qui è Marco che ci dice, ecco, chi siede alla sua destra e alla sua sinistra. Tra l'altro è interessante perché è anche un altro aspetto che Gesù comincia il suo ministero pubblico tra peccatori al battesimo, mettendosi in fila tra peccatori, e muore tra due ladri. Non è una bella immagine, no? Cioè uno dice, cazzo, non ha frequentato proprio la crema della società Gesù. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi tu che distruggi il Tempio, lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!» Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo Re di Israele scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Vedete? Questi insulti che in qualche modo dicono: e tu che distruggi il Tempio, scendi dalla croce, no? E i passanti. Dall'altra parte i teologi che fanno più ragionamento teologico, no? Dicono: ha salvato altri, ma non può salvare se stesso. Ah, allora ci faccio un bel miracolo adesso, in modo che noi vediamo e crediamo. Vedete, la fede di schiavi che tante volte anche noi vogliamo, no? Cioè di dire: è così difficile essere liberi che tante volte preferiamo essere schiavi. Cioè schiavi nel senso di un Dio che si mostri, cioè sapete, no? Se ci fosse un miracolo, no? Se adesso in questa camera non c'è un crocifisso, ma se quest'icona, guardate, non accadrà niente, ma non perché lo dico io, voi guardatela con attenzione. Se questa icona in questo momento cominciasse a sanguinare, io ogni tanto guardo, cominciasse a sanguinare, noi che cosa succederebbe? Succederebbe che qui hanno svoltato, avete risolto il problema del capannone dietro, avete, no? Perché miracolo, miracolo, per cui pellegrini, la zona si riempirebbe di alberghi per i pellegrini, di cappelle. No, loro sarebbero intervistati, farebbero l'icona pure, eccetera, no? E così, e poi fra qualche secolo anche i santi, e perché, no? Perché tu dici, vedi? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Eh? Come dobbiamo portare la gente in certi luoghi, no? Perché vedano, così credono, così credono. Ma quale Dio stiamo pensando che c'è dietro a questa visione? Il Dio di Gesù Cristo. Cioè, Gesù, il Dio che si è rivelato in un uomo, no, che alla fine è nelle nostre mani, così. Vedete, è un Dio che narra un amore che non si impone, che non si impone. Perché al di là anche dei nostri fallimenti pastorali, il fatto che noi accompagniamo i ragazzi e poi questi se ne vanno, quindi ci sentiamo dei falliti, eccetera, eccetera. Però di fondo non corriamo sempre il rischio che gli altri credano o no, dipende da noi. I miei figli non credono in Dio, no? Siamo stati dei genitori negligenti. Quasi come, no? Che quello che i genitori si impegnano a fare non deve, no, ma vedete, fra l'altro, quando Gesù dice ai discepoli e li manda e gli dice gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, non significa non fatelo per soldi, non significa solo questo, significa anche questo, ma significa anche gratuitamente, cioè nel senso che se loro vogliono accettare lo accettano, se non lo vogliono accettare, non lo accettano. Ma voi fate. Perché non lo fate perché loro accettino. Voi lo fate perché li volete bene. E perché narrate una gratuità dell'amore. L'altro sta a lui. Noi speriamo. E allora finiamo velocemente. E quando fu mezzogiorno, no, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Anche qui non si sa bene come interpretare questo discorso del buio su tutta la terra, no? Ma che certamente in qualche modo anche la creazione partecipa a quello che sta accadendo. Alle 3 Gesù gridò a gran voce Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vedete, Gesù muore con la parola di Dio sulle labbra. Perché Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il Salmo 22. Cioè noi i salmi li indichiamo con i numeri, gli ebrei ancora oggi li indicano con il primo versetto. Quindi Gesù sta pregando. Nel delirio premorte, nell'agonia, nel febbricitante ormai, nei momenti vigili, ormai momenti di coma, lui continua a pregare. Come dire, si fa portare dalla preghiera. Da quel salmo che dice, Dio mio, sta dicendo Dio mio. Io sono così nel profondo dell'inferno degli uomini che mi sento abbandonato da te. E da questo abbandono io ti dico Dio. Vedete, Gesù, dicevamo, entra nella passione sempre più solo fino a morire, se volete, nella peggiore morte, no? Che è quella di sentirsi abbandonato da tutti ed è vero. Forse non c'è morte peggiore. E allora è come se lui scende fino in fondo, no? Fino in fondo nel morire degli uomini, per poter essere accanto a tutti e per sentire e portare su di sé quello che la morte in solitudine più piena significa. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Sapete che il velo del tempio, il santo dei santi, no? Sapete un po' l'idea, il tempio di Gerusalemme era una specie di scatole cinesi, cioè quindi dei cortili uno dentro l'altro fino al santo dei santi, che era questa costruzione dove una sala, non sappiamo esattamente quanto grande, perché non si possono fare rilievi archeologici. Perché? Perché sulla spianata del tempio c'erano le moschee e quindi nessun rilievo archeologico si può fare, quindi non sappiamo quanto, magari scavando si potrebbero trovare fondamenta e vedere quanto era grande questa sala, non lo sappiamo. Comunque quello che sappiamo è che al tempo di Gesù, nel santo dei santi, dove nel primo tempio c'era l'arca dell'alleanza e che poi andò perduta nella distruzione di Gerusalemme, nel secondo tempio, quello che poi Erode costruì in maniera enorme e grande, non c'era niente. Lo sappiamo perché Giuseppe Flavio ci racconta che, per esempio, quando nel 63 a.C. Pompeo, generale dei Romani, prende Gerusalemme, corre al Tempio e nella parte più segreta del Tempio c'è il tesoro di Dio, no? Per cui lui corre lì pensando di trovare che cosa, apre la tenda che chiudeva lo sguardo sulla presenza di Dio e non trova niente. Perché dato che niente può rappresentare Dio, il niente rappresenta Dio. Ci siamo? Dato che nulla può rappresentare Dio, il nulla rappresenta Dio. E lui ci rimane male, dice, credo, avrei sperato altro. E allora, come dire, quel velo che chiude lo sguardo alla presenza di Dio, perché solo il sommo sacerdote una volta l'anno poteva entrare, adesso simbolicamente si squarcia dall'alto, cioè da Dio, quasi a dire: ecco, Dio si mostra completamente. No. Se uno vuol conoscere nell'annuncio cristiano il volto di Dio, fino in fondo è Cristo crocifisso, è Gesù crocifisso, è un uomo crocifisso, quello è Dio. Uno dice: tutto qua, da una parte, no? Da una parte può essere anche tanto deludente, e dall'altra parte per chi lo ha accompagnato, per chi ha vissuto, pensate, se da una parte può essere tanto deludente, il centurione è il primo, cioè immaginate quest'uomo che per mestiere uccideva la gente. No, quanti ne avrà uccisi, quanti ne avrà accompagnati quel plotone a uccidere? Tanti, era una cosa che i romani facevano, no? Eppure quest'uomo, nelle ore in cui Gesù le è stato affidato, non sappiamo se c'è stata qualche parola tra loro, ma lui lo ha tenuto in custodia, l'ha visto, l'ha portato fino a lì e alla fine, vedendolo morire, è il primo, un pagano che dice: questo uomo è una fedele, quest'uomo è una fedele. Allora è interessante che anche il riconoscimento di Gesù come figlio di Dio avviene senza la risurrezione. Quest'uomo non ha bisogno di vedere la risurrezione per dire: qui c'è il mistero di Dio. Quasi come a dire, no? Un amore così. Concludo con appunto sempre un raccontino di Spiedlich. Lui diceva, Spiedlich aveva studiato prima del concilio, quando nella manualistica teologica c'erano tutte le cose un po' filosofiche, e sapete, c'erano le prove dell'esistenza di Dio, c'erano tutta una serie di prove teologiche e filosofiche per dire che Dio esiste. Allora lui dice che quando le studiava nessuno di queste prove le aveva mai convinto, no? Anzi, l'avevano sempre annoiato, diceva. Però dice: l'unica prova che mi aveva convinto, che mi aveva interessato, era l'incontro che una volta, il racconto che aveva ricevuto in un monastero di suore, dove appunto gli avevano narrato che tempo prima c'era stata una suora anziana che stava male, malata, e aveva perso anche la fede, cioè era arrabbiata con tutto, con tutti. Ed era ogni suora che veniva mandata ad aiutarla, dopo un po' tornava dalla badessa e diceva: senti, non ce la faccio più, c'è proprio questa. Fintanto che una novizia fu mandata e questa riuscì a sopportarla per diversi mesi. A un certo punto questa anziana alla novizia disse: sai, io credo. Cioè la novizia, massimo sì. E dice: sì, guarda, perché io ti ho visto come tu in questi mesi in cui io ti ho detto di tutto, ti ho trattato male, ti ho mandato a quel paese, eccetera, ho visto come tu mi hai voluto bene. E io credo che un amore così non può andare perduto. Un amore così non può andare perduto. Noi non arriviamo, questo lo diremo domani, noi non arriviamo a credere nella risurrezione per dire: ma c'è, non c'è, c'è qualcosa, c'è. No, l'esperienza dell'amore ce lo suggerisce, ce lo sussurra. L'esperienza dell'amore ci dice in qualche modo: la morte non è l'ultima parola sulla nostra vita, è più forte di tutto. Allora ci fermiamo qui, e fra l'altro non abbiamo neanche tanto tempo, sono andato avanti.